la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 puntuali apriamo la nostra newsline martedì 11 novembre. Lo facciamo con questa notizia di servizio e anche di disagio: il tratto chiuso dopo Firenze Sud, traffico in tilt in A1 per l'incendio di un camion avvenuto alle 3:30 di questa mattina. Per chi è diretto da Firenze verso Roma, Autostrade per l'Italia, dopo l'uscita obbligatoria a Firenze Sud, consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Incisa Reggello in direzione Roma, ma anche qui si registrano pesanti rallentamenti. Immaginiamo in questa fascia oraria, dateci comunque anche le vostre informazioni al 342-8104-111. Adesso uno sguardo al tempo con Francesco Pasi dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Cosa possiamo dire di questa settimana sostanzialmente ancora stabile?
Sì, settimana caratterizzata dall'alta pressione però invernale, con un po' di umidità e con inversione termica, quindi temperature della mattina localmente anche prossime a 0 gradi, 2-3 gradi sulla piana fiorentina questa mattina, 1 grado ad Arezzo, e invece tendenzialmente gradevoli nel pomeriggio, 15-16 gradi e qualche nuvola qua e là, oggi in particolare nella giornata di oggi le province più interessate sono quelle centro-meridionali, con una nuvolosità di tipo basso, a tratti forse anche qualche goccia di pioggia, comunque di debole intensità. Non cambia molto domani e nei prossimi giorni si consolida ulteriormente l'inversione termica, quindi dove non ci saranno le nuvole comunque in mattinata farà freschino.
Grazie per il momento, grazie a Lamme e a Pasi, ci risentiamo dopo una breve pausa, torniamo in newsline.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Da giovedì 13 a domenica 16 novembre al Fabricone, la Famiglia Campione, un progetto degli Omini che ha coinvolto 5 comuni della provincia fiorentina e più di 80 giovani. In scena 10 personaggi che assumono però i modi, le parole, le storie di centinaia di persone conosciute per strada.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora Incontri e Talks, focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org. Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli.it. polimusei.it.
Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21 Lydia New Cole, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22 Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza, e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23 Ava Mendoza, e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne, tarocchi, co-housing e reading teatrali. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Contro Radio.
We'll be right back.
10 minuti. Le principali notizie di oggi in gran parte vertono tutte sulla politica locale, le regionali, la conseguente dunque giunta Gianni Bis che si è andata formando, è stata annunciata ieri sera a conclusione di un primo consiglio regionale di insediamento dell'assemblea. Ne abbiamo dato conto in Newsline con l'aggiornamento appunto ai nomi della squadra di governo, il primo governo di campo largo per la Toscana. E allora diamo uno sguardo ai titoli della stampa locale di oggi, tutte le informazioni già sul nostro sito controradio.it. L'ora degli assessori, titola La Nazione, dopo ore di trattative dell'ultimo minuto, ecco la nuova giunta toscana, chi c'è nella squadra di Gianni, 4 uomini e 4 donne, sorpresa per la giovanissima vicepresidente e il debutto poi dei fiorentini. Giunta Gianni, sanità a Monni, la vice Mia Diop, 23 anni, il colpo di scena della giovane direttamente dal consiglio comunale di Livorno, per il PD anche Nardini, Boni e Marras, le altre deleghe Allenzi, AVS, Manetti, Casa Riformista, Barontini, 5 Stelle, già si fanno riferimenti alle deleghe che verranno però annunciate formalmente da Gianni nelle prossime ore, prevedibilmente, come da lui reso noto ieri, anticipato entro venerdì. Una giunta Schlein per il Gianni Bis, squadra presentata in consiglio regionale, Monni alla sanità, Diop la vice più giovane sempre, la carta coperta dei Dem toscani per marcare il rinnovamento, dal Corriere Fiorentino leggiamo. E la prima notizia emersa ieri dall'assemblea regionale è stata naturalmente la nomina del presidente. La presidente del consiglio regionale è Stefania Saccardi, Italia Viva. Come sua vicepresidente Gianni ha scelto, dicevamo, la giovane Mia Diop, classe 2002, nata in Italia da padre senegalese e madre italiana, di origine tedesca, attivista e consigliera comunale a Livorno, oltre che membro dell'assemblea nazionale Dem. Ma della composizione poi della giunta parleremo con il nostro Giorgio Bernardini. Sentiamo le prime dichiarazioni invece rilasciate dalla neo presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi.
Un grande onore e una grande responsabilità. Il fatto di aver ricevuto il consenso di tutto il consiglio, anche delle minoranze, mi riempie di orgoglio e nello stesso tempo mi affida il compito importante di dare dignità, forza, valore all'organo eletto dai cittadini e che rappresenta la comunità della Toscana, come dice lo statuto, con il rispetto nei confronti di tutte le componenti del Consiglio regionale, per lavorare nell'interesse dei cittadini tutti. Ognuno di noi è naturalmente eletto in una lista, in un ruolo, fa parte di una maggioranza, ma credo che siamo anche tutti componenti di un'istituzione, quindi il senso delle istituzioni, il senso del buon governo nell'interesse dei cittadini credo che dovrebbe condurci tutti a trovare un terreno di confronto, di collaborazione e direi in qualche modo rispetto per andare a risolvere i problemi delle persone. Meno del 50% delle persone vanno a votare, le istituzioni devono oggi dimostrare più di sempre di essere una cosa seria, che la politica è una cosa seria e che si lavora tutti nell'interesse dei cittadini. La dialettica corretta e leale tra il Consiglio e la Giunta fa parte della dinamica di questa istituzione. Mi è sembrato da donna, da seconda donna che presiede questa assemblea, ho fatto rilevare questo aspetto, c'erano 14 donne nel precedente Consiglio, ce ne sono 10, secondo me al di là delle parole e del modo con cui si definiscono le donne rispetto agli uomini nei vari incarichi c'è un tema di fondo e credo che su questo bisogna tutti essere impegnati.
E dunque queste le prime parole della neo presidente del Consiglio Toscano, eletta ieri Stefania Saccardi. Diamo subito il buongiorno al nostro Giorgio Bernardini, ben trovato Giorgio.
Buongiorno a voi.
hai seguito i lavori dell'aula e anche le anticamere che insomma si sono protratte fino a tardi ieri, anche con colpi di scena e annunci a fine assemblea per la nuova squadra di giunta, i riconfermati Marras, Monni e Nardini in quota PD, tra Edema anche Boni, e poi Cristina Manetti, ex capo di gabinetto che ha coordinato la lista Gianni, presidente Casa Riformista, per quanto riguarda appunto un'ulteriore delega, completando la squadra il sindaco di Fauglia, Lenzi in quota VS, Barontini 5 Stelle in consiglio comunale a Cascina, esclusi Spinelli, l'ex assessora, l'assessora uscente, Biffoni, nonostante insomma essere campione di preferenze. E allora facciamo un punto su le novità, diciamo le certezze che già ci portavamo a casa prima dell'annuncio, e anche insomma chi è rimasto al palo.
Sì, è una giunta a metà in tutto e per tutto, 4 nuovi e 4 riconfermati, anche tra diciamo le persone che ci si aspettavano, hai parlato dell'uscita di Spinelli per esempio dalla giunta, diciamo possiamo dire metà e metà, perché insomma alcuni nomi volevano essere appunto anche dal Toto giunta riconfermati, ma in realtà sono usciti da questa diciamo scelta anche che ha fatto Eugenio Gianni con il partito, e dicevo metà e metà anche dal punto di vista più o meno diciamo di desiderata, perché Eugenio Gianni è riuscito sicuramente diciamo ad avere accanto a sé un'assessora a lui molto vicina che è Cristina Manetti, che si occuperà della cultura. Dall'altra parte però ha dovuto cedere il terreno al Partito Democratico, che è il suo partito ovviamente, ma che ha una segreteria che non è del suo stesso segno, almeno dal punto di vista nominale. Lui è un riformista appunto, invece gli Scegnani hanno piazzato questo colpo importante da parte loro, perché è la scelta di Mia Diop, una ragazza di 23 anni, livornese, con padre senegalese e madre italiana, che vuole anche rappresentare diciamo anche un modo diverso di fare la politica. È stata la scelta appunto che la segreteria ha fatto e che ha proposto Eugenio Gianni, e Eugenio Gianni ha accolto. Una ragazza che si è sempre impegnata in politica sin da quando era bambina, è famoso il suo esordio con un discorso veramente da bambina, 10 anni, davanti a Pierluigi Bersani parlando di Ius Soli, che poi è proseguito anche con un impegno diciamo nell'età della scuola superiore, dove ha fatto la rappresentante di istituto, e infine con subito dopo appunto la scuola superiore, quando ha cominciato l'università, l'impegno per Schlein, per la sua mozione a Livorno, e anche per il consiglio comunale presieduto da Luca Salvetti, di cui lei faceva parte. Quindi diciamo una politica diciamo in erba, molto giovane, che diventa anche la più giovane di sempre nella giunta toscana, nel governo della Toscana, 23 anni, e farà anche la vicepresidente. Quindi oltre alle deleghe che vedremo saranno distribuite nei prossimi giorni, per lei c'è la possibilità che ci possa essere le pari opportunità ma anche il lavoro, oltre alle deleghe anche questa diciamo così importante, questa importante mostrina, no, della vicepresidenza, perché non è certo un fatto banale. Quindi ecco questa giunta metà e metà, una giunta fatta sia di riconferme che di nuovi nomi, i nomi nuovi dicevi anche tu prima, c'è anche Filippo Boni che appunto è vice sindaco del comune di Caviglia, che è un collega, un giornalista, uno storico anche, perché diciamo sono famose le sue ricerche sul periodo nazifascista e anche le sue pubblicazioni, che è uno sceleniano ma è in sintonia da molto tempo con il presidente Eugenio Gianni. Poi la riconferma di Alessandra Nardini e di Monia Monni, che sapevamo essere dentro sin dal primo momento, ma che accetta, questo forse è l'altro colpo di scena rispetto al Toto giunta, le deleghe alla sanità. Sì, saranno distribuite nei prossimi giorni le deleghe, ma quel che è certo è che Monni avrà la delega più importante, quella alla sanità, quella che di solito si assegna a chi cerca responsabilità anche nel futuro.
Quindi,
del governo,
quindi Giorgio,
Toscana,
ad una notizia data ieri, no, di un rifiuto di Monni per quanto riguardava appunto l'assessorato alla sanità, alla fine ha ceduto, insomma caricherà sulle sue spalle questo assessorato da 8 miliardi di euro.
Proprio così, proprio così. Oggi Repubblica quantificava molto bene, per esempio, insomma, questa responsabilità. E in realtà Monni ha rifiutato la sanità informalmente varie volte, perché tutto il risico, diciamo, della politica portava a lei, a questa responsabilità, e più volte aveva confidato ai suoi sodali, alle persone che conosceva, che non si sentiva in grado di gestire una delega così importante, anche così complicata dal punto di vista tecnico, non essendo lei, non provenendo lei dal mondo medico, per capirci. Però alla fine, insomma, dopo le trattative ha ceduto, come dicevi, ha accettato di diciamo anche giocarsi questa sfida molto importante. Sicuramente Monia Monni, che nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ha approfondito molto le sfide che riguardavano l'ambiente. Ricordiamo che è stata lei a diciamo anche elaborare l'ultimo piano rifiuti approvato. Ora invece si dovrà misurare con le sfide della sanità, e non sono certo sfide da poco, lo sappiamo, ne parliamo spesso anche qui a Controradio.
Ecco, Monni, primo avamposto, diciamo, degli schleiniani in Toscana, ma poi andremo alle parole anche dello stesso Giani sulla sua giunta. Torniamo un attimo su Diop, questo colpo di scena, questo coniglio tirato fuori dal cilindro di Fossi e Furfaro ha spiazzato un po' tutti. Qual è stata la reazione appena è venuto fuori questo nome, che comunque fino a tardi, insomma, non era paventato nel tavoliere del Toto Giunta?
Lo dicevi benissimo prima, è stata una giornata thrilling, perché insomma noi cronisti ci appostavamo dietro queste stanze dove si vedevano Gianni, Fossi, Furfaro, quindi insomma i maggiorenti, e cercavamo di capire che cosa venisse fuori. La trattativa è andata avanti fino a tardi, fino all'ultimo minuto, anzi diciamola tutta, oltre l'ultimo minuto, perché il consiglio era programmato per le 15, il consiglio regionale in realtà prima delle 16:30 non è cominciato, proprio per permettere questa trattativa. È uscito il nome di Diop a un certo punto da quella stanza, come era entrato pochi minuti prima, e tutti, molti, hanno detto chi è, perché ovviamente Diop è, per noi cronisti, è nota, dato che abbiamo affrontato varie volte, diciamo, la sua figura anche dal punto di vista delle polemiche, alcune polemiche che ci sono state in passato, insomma ce n'è stata una all'interno del PD proprio dopo il 7 ottobre 2023, dopo appunto quella terribile strage che è avvenuta in Israele, e Diop aveva fatto un post, anzi in quel caso era una storia Instagram, che aveva fatto discutere all'interno del PD dicendo che lei sarebbe sempre stata dalla parte della Palestina. E infatti quando ce lo siamo ricordati anche fra cronisti e politici, qualcuno ha detto: beh, questa è una medaglia col senno di poi, no? Quella volta c'era un po' di difficoltà nel capire, nel comprendere, ovviamente una difficoltà legittima. Quindi Diop è una figura,
ecco,
che
rispetto, Giorgio, rispetto a Bernard Dica, no? Che era il giovane nell'entourage, nella squadra comunque che sosteneva Gianni nella prima legislatura, e che adesso è in qualità di sottosegretario, una figura introdotta dallo statuto regionale, lo ricordiamo, ma che non era mai stata attuata fino ad oggi. Sono i due giovani, insomma, questa Gen Z che entra in maniera preponderante come segnale anche.
Sì, molto interessante anche qui, qualche titolo oggi ha azzeccato effettivamente, insomma, la novità, la Gen Z che entra. Beh, diciamo, come titolarità veramente Mia Diop è del 2000, se non ricordo male, è veramente Gen Z piena. Intanto l'enfant prodige Bernard Dica ha trovato qualcuno più enfant di lui, perché insomma, sì, almeno 5 anni meno, se non ricordo male, Mia Diop. Questo lo ha sottolineato il presidente, la prima cosa che ha detto alzandosi e dicendo appunto i nomi della sua nuova giunta è stata questa: non dite che non credo nei giovani, perché insomma è sicuramente la mia una scelta dopo quella di Bernard importante. Chiaro che insomma abbiamo detto da che ambiente proviene Mia Diop, quindi dall'ambiente geniale, però è chiaro che Gianni l'ha avallata, l'ha accettata, e quindi diciamo ha voluto mettere il cappello lo stesso presidente su questa scelta dei giovani. È una scelta che effettivamente ci racconta di una generazione che cambia nei partiti della sinistra, però hai fatto molto bene a, diciamo così, sottolineare il nome di Bernard, perché si tratta di due sensibilità molto diverse, accomunate forse da una cosa, mi viene in mente, dal fatto che c'è questo elemento della genitorialità straniera. Questo devo dire che è un aspetto molto importante, ci dice anche come cambia la Toscana, oltre che come cambia la politica, e ci dice probabilmente che diciamo non è forse un paese o una roba per vecchi, la politica è anche qualcosa che riguarda i giovani, e questo forse è un aspetto importante a prescindere da come la si pensi appunto sui partiti o sui programmi.
E allora poi torneremo anche in conclusione a riflettere un attimo su il mancato ingresso di Biffoni, che comunque sul quale già ragionavamo, ma anche la Bezzini, che comunque rispecchia una mancanza di rappresentatività del territorio senese. su questa mancanza, anche perché comunque gli assessori sono 8, le province sono 10, qualcuno, qualche territorio doveva rimanere fuori. Sentiamo proprio Gianni e poi lo commentiamo insieme ancora con Giorgio. Sì, prego la regia di mandare in onda l'audio del presidente della regione proprio a margine della presentazione della sua nuova squadra di governo per il secondo mandato. Eh no, ci sono dei problemi nella messa in onda, Giorgio, ma insomma comunque l'abbiamo sintetizzato, poi lo proporremo nella nostra newsline. Dicevamo però, allora, Biffoni come monetizzerà comunque le sue 22.000 preferenze in un equilibrio di consiglio regionale non solo, e come i territori verranno rappresentati all'interno anche della giunta?
Questa è un aspetto molto complicato della politica, no? Che deve rappresentare vari aspetti. Dicevi giustamente di Bezzini e di Biffoni, subito appena insomma è stata data la lista dei nomi, sono scattate proprio anche le proteste formali delle federazioni sia di Siena che di Prato su questo punto. Tutti si chiedono come Biffoni potrà monetizzare, per rispondere alla tua domanda, il record di preferenza nella storia appunto delle elezioni per il Consiglio regionale toscano, e forse se lo chiede anche Biffoni in fondo, perché sostanzialmente è chiaro che lui ha un patrimonio. Ora non è stato inserito nella squadra di governo non a caso, credo che diciamo internamente, nonostante facciano parte più o meno delle stesse sensibilità riformiste, il suo rapporto con Gianni sia complicato, e credo che in questi anni vedremo un Biffoni di governo ma anche un po' di opposizione, cioè un Biffoni che cercherà dalle appunto sedute del Consiglio regionale di portare avanti quelle istanze di cui parla spesso, di cui ci ha parlato anche qui a Controradio, e cercherà di farlo in continuità ovviamente con il governo del suo stesso partito, ma anche punzecchiando. Ecco, mi aspetto che Biffoni sia il più diciamo così anche di opposizione all'interno del Partito Democratico. Certo, un'opposizione non mancherà, per la prima volta un'opposizione interamente di centrodestra, rappresentata da Alessandro Tomasi, però il problema rimane, perché effettivamente alcune sensibilità territoriali del Partito Democratico, dopo quella pisana, ricorderete che cosa è successo durante le elezioni, adesso quella senese e quella pratese, diciamo così, sono particolarmente in fermento, e credo che nei prossimi giorni ci saranno polemiche che non si fermeranno a un comunicato stampa.
Gianni ha ribadito: li rappresenterò io quei territori, mi farò carico, poi vedremo, avremo modo di analizzare. Giusto in conclusione una battuta sulle componenti e le rispettive i rispettivi ruoli di assessori per AVS 5 Stelle. Ci scrivono per esempio anche Falchi, è stato fatto fuori, ma salvo nominarlo capogruppo, ma non è una definizione esatta, soprattutto per quanto riguarda la forza anche che lo sostiene.
Sì, assolutamente, è la forza che lo sostiene, AVS, che ha fatto questa scelta. Devo dire che era una scelta che la gioco nel risico sempre insomma dei pesi. Ricordiamoci che AVS fa parte appunto di un conglomerato che contiene anche Sinistra Italiana e i Verdi, e diciamo in questo gioco per esempio Danti fa parte di Sinistra Italiana e fa parte già del governo di Firenze. Questa volta diciamo in questo gioco dei contrapesi toccava di esprimere un nome, ed è stato espresso un nome appunto che è un nome come quello di Lenzi, che è anche una persona che è in continuità con Eugenio Gianni nonostante appunto faccia parte di AVS, e quindi diciamo questa è stata la scelta. Falchi non è stato fatto fuori, ma insomma è anche lui capogruppo, e ha secondo me per andare in continuità col discorso che facevamo diciamo così in continuità con Matteo Biffoni, che è del Partito Democratico, questa qualità di poter andare dal Consiglio maggiormente anche all'attacco interno di quelle che sono le politiche che vuole costruire il campo largo appunto. Quindi diciamo secondo me saranno protagonisti comunque, anche se non saranno assessori, sia Falchi che Biffoni.
E allora avremo modo di raccontarlo, e poi insomma come ha detto Gianni, le deleghe arriveranno nei prossimi giorni, conto di riunire la giunta entro venerdì, alcune le abbiamo già anticipate. Grazie a Giorgio Bernardini per questo primo quadro, questo primo commento e questa cronaca politica da una giornata particolarmente intensa ieri in regione. Grazie Giorgio, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sono le 8:29 minuti. Leggiamo dell'incendio in un edificio occupato a Roma. Ci sarebbero delle persone dentro l'edificio abbandonato e poi occupato, andato a fuoco nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono al lavoro per spengere le fiamme. L'incendio è divampato a Tor Sapienza, nella periferia est della città. capitale, ne sapremo di più dal GR di Popolare Network. Vi ricordiamo anche l'incendio di un camion a A1 che ha portato al tratto chiuso dopo Firenze Sud, con traffico in tilt e numerosi disagi anche per quanto riguarda la viabilità alternativa. E vi anticipo che dopo il GR di Popolare Network torneremo a parlare del referendum di Empoli sulla multiutility. Il flop del referendum, ma il 97% dei voti al sì è un segnale forte, dice il portavoce del comitato Cardone, che analizza i risultati della consultazione. Cardone, che sarà tra gli ospiti dello speciale anche su Controradio TV a cura di Raffaele Palumbo, subito dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
Redazione, le notizie delle 8:30. È scoppiato un incendio in un edificio abbandonato in zona Collatina, alla periferia di Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. A quanto riferito poco fa dai pompieri, all'interno della struttura ci sarebbero delle persone che la occupano. Dalle prime notizie sembra che abbia preso fuoco un parcheggio sottostante pieno di gomme e rame accatastate, e si sarebbe poi propagato nel resto dell'edificio. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti.
Nelle scorse ore gli attacchi russi nell'est dell'Ucraina hanno fatto almeno 2 vittime, lo dicono i media locali. Una delle vittime è stata Kramatorsk, la principale città del Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. In Russia invece ci sarebbe stato un attacco con droni su una grossa zona industriale, quella di Saratov, oltre 600 chilometri dal confine ucraino. Secondo alcuni canali Telegram russi sarebbe stata colpita un'importante raffineria, non ci sono però conferme ufficiali.
Secondo i media indiani, il numero di vittime della grossa esplosione di ieri nel centro di New Delhi è salito a 13. Fonti governative, citate sempre dai media locali, non escludono si sia trattato di un attentato. Una persona sarebbe stata arrestata. L'esplosione è stata davanti a Red Fort, uno dei luoghi più famosi di tutto il paese.
Negli Stati Uniti dovrebbe essere domani il voto della Camera sulla legge che dovrebbe mettere fine allo shutdown. Il Senato ha votato la notte scorsa, la misura ha raggiunto la maggioranza qualificata necessaria grazie al voto di un gruppo di senatori democratici che hanno votato con i repubblicani. I fondi federali dovrebbero così essere ristabiliti almeno fino a fine gennaio 2026.
Il presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici Invernali, Paolo Tavian, è stato deferito e rischia la radiazione per abusi psicologici, molestie e minacce. Qui il mondo va alla rovescia, adesso le donne pensano di prendere il potere, è una delle frasi che ha portato al deferimento per violazioni gravissime dei principi di lealtà e correttezza dei tesserati. Il procuratore Stefano Comellini, che ha condotto 6 mesi di indagini, accusa il presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici di aver denigrato ripetutamente la segretaria generale Sonia Nolli e altri componenti della segreteria, di averla esclusa da decisioni, procedimenti, e avrebbe chiesto ad altri dipendenti di spiarla. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana, vi parla Cesare Martignon. Sulla A1 in direzione Bologna si viaggia a rilento tra Calenzano e il Viglio con la variante di Valico. In direzione Roma invece lunga serie di criticità. Code tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta e ulteriori code all'uscita di Firenze Impruneta per traffico intenso. Proseguendo verso sud, 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud per un tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un mezzo in fiamme al chilometro 314 con tendenza all'aumento. In direzione opposta tra Valdarno e Firenze Sud, coda di 3 km per curiosi. Sulla A11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna congestionata e code a tratti tra Pistoia e il Bivio con la A1 in direzione Firenze. Sulla Fipili code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci verso Firenze. Infine sulla superstrada per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est si segnalano rallentamenti in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ con Fanchero e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 14 novembre alle 17.30, Christopher Bollen presenta Implacabile, Bollati Boringhieri editore, introduce Raffaele Palumbo, letture a cura di Massimo Tarducci. Como Rebi, la luce che filtra, una rassegna diffusa nei 5 quartieri di Firenze che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale. Un progetto di Stazione Utopia che valorizza la partecipazione attiva e l'accessibilità attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Fino al 29 novembre, Como Rebi. Info stazioneutopia.com/Como Rebi.
Nelle foreste di Borneo, da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nel 160esimo anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. infosma.unifi.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Alla Circolo Il Progresso, mercoledì 12 novembre alle 21.30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine in concerto per il loro tour europeo. Al Brillante, domenica 16 novembre alle 21.30 da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-66-92-996.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.40, l'approfondimento di questa mattina, ci domandiamo se il referendum di Empoli è stato un autogol, come ha detto ieri ai nostri microfoni l'ex presidente della regione toscana Vannino Chiti. Non è stato raggiunto il quorum degli aventi diritto al voto al referendum abrogativo comunale a Empoli relativo alla delibera del Consiglio Comunale del 2022 con cui il Comune aveva aderito al progetto della Multiutility, la holding toscana dei servizi pubblici. I comitati promotori della consultazione volevano scongiurare sia la quotazione in borsa sia naturalmente la gestione pubblico-privata del servizio idrico. Come abbiamo raccontato, l'affluenza è stata del 28,48%, hanno votato 12.290 persone. Per quello che riguarda lo scrutinio, il 96,61%, cioè 11.875 persone, hanno votato per il sì, per uscire dalla multiutility. No sono stati il 3,02%, 21 le schede bianche, 25 quelle nulle. Allora, per parlare delle conseguenze di questo referendum sono collegati con noi anche in diretta video sui nostri social Tommaso Fattori, che è stato consigliere regionale, portavoce del Forum Sociale Europeo di Firenze, promotore del referendum storico del 2011 contro la privatizzazione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali, e Marco Cardone del Comitato Referendario, portavoce del Comitato Referendario No Multiutility. Con questo andiamo ad Empoli. Buongiorno a voi e grazie per essere con noi, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie.
Allora, cominciamo subito da un'analisi di questo voto. Io ho iniziato dicendo: è stato un autogol? Tommaso Fattori.
Ma io rispetto per Vannino Chiti e per le sue opinioni, tra l'altro è stato fra i firmatari del referendum, però un punto di vista diverso. Io penso che certamente è stato formalmente un referendum nullo, però credo che politicamente abbia avuto un significato enorme, perché quasi il 30%, cioè vale a dire quasi un empolese su tre, è andato a votare sì. Tra l'altro, lo ricordavi, con il 96% di sì, come praticamente come esattamente la stessa cifra del 2011. E questo malgrado, appunto, come dire, il sabotaggio del silenzio sia da parte dell'amministrazione cittadina sia, diciamo, da parte del sistema mediatico complessivo, pur con qualche lodevole eccezione, penso per esempio al TG3 e qualche rara voce libera, tipo appunto Contro Radio. Però in termini assoluti 12.300 voti sono, per intendersi, più dei 9.500 voti che hanno eletto l'attuale sindaco della città. Cioè, io starei molto attento a non sottovalutare un'impresa nata dal basso per il merito dei comitati cittadini, come quello appunto rappresentato da Marco adesso in collegamento, Trasparenza per Empoli, che ha, come dire, portato nel silenzio assoluto un empolese su tre alle urne che quasi, diciamo, al 100% ha votato sì. Ecco, quindi io credo che al di là di tutto questo risultato abbia oggettivamente scosso, diciamo, sia il PD che Fratelli d'Italia. Cioè, non è un mistero per nessuno che, come dire, il cosiddetto vecchio PD, cioè quello renziano, dei Nardella, dei Biffoni, Nardini, abbia sostanzialmente concepito la Multiutility assieme a Tomasi, il candidato del centrodestra alle scorse elezioni regionali con la benedizione di Meloni, anche se poi io, come dire, ho detto più volte, sono più che convinto che questo progetto sia, come dire, maturato, sia stato concepito in ambienti esterni alla politica in quanto tale, cioè in ambienti economico-finanziari, quindi fortemente voluto, diciamo, dai grandi fondi di investimento che poi sono quelli che entrano dentro le multiutility. Però io credo che il colpo della partecipazione poi di fatto e di questo referendum sia arrivato forte e chiaro, e che sia stata, come dire, un'impresa notevole, certamente complicatissima. Dico solo uno e chiudo, diciamo, uno degli elementi, no? La, più o meno si doveva arrivare a 21.000 cittadini per avere il quorum del 50% più uno. Tenete conto che di questi 21.000, 7.000 sono stranieri residenti, perché a differenza delle politiche in un referendum votano anche i residenti, e dico per fortuna naturalmente, però ci sono problemi oggettivi, cioè moltissimi sono per esempio cinesi, c'è un'oggettiva barriera linguistica, non sapevano nemmeno proprio perché non è stato fatto nulla anche da parte dell'amministrazione per informare sul sì e sul no, poi ognuno sceglie cosa votare, però fondamentalmente se togliamo ad esempio questi 7.000 si va a una soglia di circa 15.000, che è molto vicina poi di fatto al numero delle persone che hanno votato. Questo, ripeto, non per dire benissimo che votino i residenti stranieri, ma vanno informati che esistano barriere linguistiche, credo sia un fatto noto a tutti. Ecco, questo per dire che se uno fa una lettura attenta del risultato referendario, vede, ripeto, che a mio parere il significato politico è veramente rilevante.
Cerchiamo di capire da questo punto che cosa succede, ma prima, perché, come dire, tutto questo non può non andare a influire su un dibattito che in queste settimane è stato un dibattito importante, che ha investito anche, diciamo così, il voto regionale ed altre cose di cui parleremo tra poco. Però Marco Cardone, la tua analisi del voto.
La mia analisi è quella un po' che ha già fatto Tommaso, insomma, ha riepilogato benissimo quelle che sono state le difficoltà. Logicamente la considerazione che a noi ha fatto molto molto piacere accogliere gli extracomunitari residenti che sono venuti ai seggi a votare, che erano palesemente spaesati, era la prima volta per loro, non c'era informazione, avevano difficoltà a trovare seggi, il 16% rappresentavano all'interno appunto di tutto il corpo elettorale. Però al di là di questo, qui esce fuori un dato importantissimo che avete detto, che il 97% dei cittadini non vuole operazioni di questo genere, il 97% dei cittadini vuole che l'acqua e che i servizi, anche i rifiuti, siano gestiti da società in house totalmente pubbliche. E questo dimostra che dal 2011 a ora sono passati quasi 15 anni, la posizione dei cittadini non si è spostata ad una virgola, perché questo è quello che ha detto il referendum. Quello che ha avuto come effetto, che ha contribuito il referendum, ma soprattutto tutta la rete toscana per la tutela dei beni comuni, i vari movimenti che hanno seguito tutta la questione multiutility da quando è nata, e perché, diciamocelo, questo va detto, se oggi siamo arrivati a parlare di multiutility è perché i comitati cittadini si sono sforzati tanto di fare pressioni sia sulla stampa che sui partiti, sui movimenti vari, perché questa tornasse, diventasse una questione di cui parlare. Perché se i cittadini stavano zitti di questa cosa non se ne parlava, e come avevano detto Bardini, Biffoni, Nardella e Tomasi, nel 2024 sarebbe stata votata la società, perché questo è quello che è successo. Quindi eventi come quello del referendum, nonostante da un punto di vista legislativo abbiano bisogno del raggiungimento di quorum, e questo nessuno lo mette in dubbio, però hanno la prima funzione, il primo obiettivo, il primo compito è quello di riportare in auge una discussione sulle questioni che si vanno a analizzare. Questo sicuramente è stato raggiunto come obiettivo in virtù anche del grande lavoro fatto prima da tutte le reti toscane e che continuerà anche dopo, e soprattutto ha portato a una nuova coesione, quindi riportare anche le posizioni dei partiti che nel 2011 erano tutte favorevoli al sì al referendum, convintamente l'hanno sostenuto, e grazie anche al grande lavoro di Tommaso e altri è stato raggiunto l'obiettivo in quel 2011. Questo però ci dimostra che nonostante anche quando si raggiungono gli obiettivi, è necessario continuare a parlarne, è necessaria una continua mobilitazione, una continua attenzione su questi temi. E il risultato ottenuto importante, il secondo, è quello di aver riportato le forze politiche che allora erano presenti, allineate tutte per il sì, di averle, che nel frattempo è evidente che molte delle quali si erano, diciamo, disperse, disinteressate, allontanate, alcune delle quali invece erano andate negli anni in direzione opposta a quello che era l'esito del referendum, ecco, sono state tutte radunate, coese, perché hanno visto, evidentemente con l'interesse delle persone, hanno visto anche un loro interesse a ritornare a impegnarsi su queste questioni. Quindi è stato importantissimo tutto questo, è stato fondamentale, è stato un segnale forte che fortunatamente hanno preso e hanno seguito e hanno subito accettato tutti i partiti. Qui a Empoli, ma anche a livello regionale, poi c'è stata su questo un'assenza chiara che ha risuonato comunque, che è stata quella del Partito Democratico, perché tutti gli schieramenti, tutte le forze politiche si sono espresse sul referendum, hanno preso tutti una posizione netta e chiara o per il sì o per il no. L'unica indecisione ancora riguarda il Partito Democratico.
Questo ha a che fare col fatto che in questo momento il Partito Democratico è dentro una dialettica, diciamo così. Però Tommaso Fattorisi, io riparto da quello che avete detto voi per fare l'avvocato del diavolo, cioè benissimo, verissimo, un empolese su tre non vuole la multiutility, 7 su 10, però il problema, la questione può essere proprio questa per alcuni, cioè qualcuno dice che smembrare, partendo anche da questo risultato referendario, smembrare la multiutility senza andare in borsa eccetera non significa offrirla in qualche modo al grande capitale finanziario. Tommaso Fattori.
No, beh, è esattamente l'opposto, cioè il ragionamento che spesso si fa è proprio questo, cioè bisogna fare la multiutility regionale per impedire che poi vengano da fuori per mettere le mani sull'acqua toscana, sui servizi pubblici toscani. Ovviamente l'allusione è alle altre cosiddette multiutility italiane, io uso sempre le virgolette, no, in questi casi, perché, ossia, era A2A, Acea, Iren, cioè i grandi colossi delle multiutility diciamo esterne ai nostri confini regionali. Però è, ripeto, vero esattamente l'opposto. Cioè, se noi costruiamo una multiutility in Toscana, è sicuro che dentro la compagine azionaria della multiutility toscana arriveranno esattamente i grandi fondi internazionali che sono azionisti di Era, Acea, A2A e Iren, e cioè appunto BlackRock, Vanguard, multinazionali come Suez, perché se si va a vedere chi detiene, diciamo, percentuali considerevoli, cosiddette anche di controllo all'interno delle altre multiutility, vediamo che ci sono esattamente questi soggetti. Io ho sentito dire, dice sì, ma noi vorremmo fare l'azionariato popolare. Ma l'azionariato popolare, ora, chiunque si intenda un minimo di borsa sa benissimo che non si può controllare a chi stanno le azioni, o meglio, si può dividere all'inizio, diciamo, in piccoli lotti, ma immediatamente le azioni sono in borsa, chiunque se le può comprare. Ed è ovvio che le grandi, diciamo, i grandi gruppi, i grandi fondi di investimento rastrellerebbero in breve le azioni anche della futura multiutility toscana quotata in borsa, esattamente come è successo nelle altre, perché non è che bisogna fare molto se non vedere che cosa è accaduto nelle multiutility che sono accanto a noi. E badate che le multiutility, diciamo così, io insisto su questo punto, l'esperienza lo insegna, sono delle mega macchine che sono congegnate per quello per cui sono congegnati tutti i colossi in borsa, cioè massimizzare il valore per gli azionisti, cioè produrre profitti, cioè distribuire dividendi e fare in modo che questo flusso di dividendi cresca e non diminuisca. Questo è l'obiettivo, non è quello di gestire efficacemente i servizi. Basta guardare i bilanci delle multiutility esistenti in Italia e si vede l'enorme quantità di miliardi che si sono appunto intascati gli azionisti sotto forma di dividendi E sapendo la cosa, io ripeto sempre, cioè che se questo è l'obiettivo primario, e ripeto, i bilanci lo mostrano, si vede che viene perseguito a qualsiasi costo, perché se per garantire il flusso diciamo di dividendi agli azionisti, quindi ai grandi fondi internazionali e poi naturalmente anche agli azionisti pubblici, non dimentichiamolo, questo è uno dei motivi per cui poi, come dire, sono invogliati, no, i comuni stessi a partecipare a questo, però diciamo nel momento in cui c'è da garantire il flusso di dividendi, c'è bisogno di aumentare il debito della multi-utility per garantire il flusso di dividendi, ci si indebita, c'è bisogno di precarizzare, c'è bisogno di licenziare per garantire il flusso di dividendi, si licenza, si precarizza, c'è bisogno, come dire, di alzare le tariffe entro il limite garantito dalla legge fino al punto massimo, si alzano le tariffe, perché va ricordato anche questo, perché si dice no, bisogna fare la multi utility così si potranno finalmente fare gli investimenti che altrimenti non si fanno. Ma chiunque sa che ormai da più di 20 anni per legge tutti gli investimenti sono pagati dalle tariffe degli utenti. Dunque, chiunque gestisca il servizio. La differenza è che in una multi utility i soldi per gli investimenti vengono presi dalle tariffe, ma oltre ai soldi per gli investimenti ci viene caricato appunto il profitto, i dividendi per gli azionisti privati e pubblici. Questa diciamo fondamentalmente la differenza. Oppure si dice, anche questo argomento sempre utilizzato, con la multi utility le banche faranno prestiti alla multi utility, ma a chi gestisce i servizi pubblici, ricordiamolo, in regime di monopolio, perché sono monopoli, cioè esiste un solo gestore dell'acqua a cui io posso fare riferimento, esiste una sola rete di distribuzione del gas, perché parliamo, quando si dice che nella multi utility rientra l'energia, si intende le reti di distribuzione ovviamente, non la produzione, o quindi quella rete è unica e chiunque deve pagare il gestore per poterla utilizzare e via dicendo. I servizi sono diciamo in regime di monopolio, cioè vale a dire che non esiste concorrenza nel mercato, non esiste nemmeno rischio di impresa, quindi è evidente che sono diciamo soggetti con la maggiore garanzia di solvibilità.
È chiaro, è chiaro. Però un'ultima battuta,
chiudo davvero, cioè quindi il tema è che entreranno proprio quei soggetti perché è così diciamo appetitoso il terreno dei servizi pubblici, il regime di monopolio, dove si possono fare in maniera parassitaria una marea di profitti e si possono intascare miliardi e miliardi di dividendi. Questo è il nostro.
Ti fermo, Tommaso, perché volevo chiedere a Marco Cardone un'ultima battuta, che sono le 8:57, abbiamo veramente 2 minuti da questo momento. Quali sono le conseguenze politiche di questo referendum sul dibattito che abbiamo visto dispiegarsi nell'ultimo mese, soprattutto, diciamo così, no? Soprattutto dalle elezioni regionali si è tornato a parlare con forza, tra l'altro sottolineavate, non casualmente, ovviamente, le divisioni, la dialettica interna al Partito Democratico, le indicazioni date da Elly Schlein, la questione del campo largo e della prospettiva nazionale di questo campo largo. Che conseguenze avrà questo referendum sul dibattito che abbiamo visto dispiegarsi nell'ultimo mese, Cardone?
Sicuramente darà un'ulteriore spinta. Allora, qui già da prima delle elezioni regionali e si è visto sviluppare ulteriormente nelle elezioni regionali e l'abbiamo notato arrivare anche a livello nazionale nei 3-4 giorni precedenti al voto a Empoli, c'è stato da sempre, ormai da molto tempo, un fronte trasversale che va da destra a sinistra di molti partiti che sono favorevoli alle gestioni in house, quindi lo statuto fondamentalmente di questa multi utility va riscritto totalmente e le gestioni vanno affidate in house. Ora su Firenze logicamente c'è la questione che farà un po' da apripista, no? Da scuola, da test per tutte le altre gestioni dell'acqua che andranno in scadenza, che è quella di Publiacqua, e qui si nota chiaramente che c'è un larghissimo fronte che è già deciso chiaramente già da molto di andare verso le gestioni in house e che è molto largo, tanto da aver rimesso in discussione quella che era la decisione presa nell'autorità idrica già nel 2023. A questo fronte però si ritorna sempre lì. Purtroppo manca ancora
una decisione presa da parte del PD. Fondamentalmente quello che vedo io sono le resistenze di Firenze e Empoli, che fortunatamente adesso sembrano timidamente e piano piano cercare di riallinearsi e quindi di fare una sorta di inversione rispetto a quelle che erano le posizioni storiche di Firenze e Empoli. Io capisco che ci vuole tempo in politica per potersi ricostruire una figura, una narrativa diversa da quella sostenuta fino al giorno prima, però qui il problema è che siamo con la scadenza di Publiacqua che è ora e quindi c'è pochissimo tempo, quindi c'è bisogno veramente di uno sforzo, di un calo nella realtà da parte di chi deve prendere queste decisioni e di dire chiaramente sì, senza indugi, senza se e senza ma, bisogna fare società in house, trovare il modo per cui Alia Multi Utility venga completamente stravolta, venga cambiato totalmente lo statuto in modo da renderla molto più simile a una società in house che a una società normale. Però ecco, il punto fondamentale è che i soldi da parte dei comuni stessi per riacquisire le quote della società in Publiacqua vanno valutati le quote con una due diligence, perché qui io sento parlare nel caso specifico si va dagli 80 milioni a 160 milioni, questa è una società che ha un bilancio già chiuso, bisogna chiedere ai politici che comincino a parlare e portare le cifre esatte, fatte con una valutazione a modo tecnicamente ammissibile con la modalità della due diligence. A quel punto lì sicuramente si potrà procedere a rilevare le quote di privato e lo stesso poi potrà essere fatto anche per Acque SPA che scadrà nel 2031 e conferire tutto in una nuova società in house esterna a Alia Plures, che verrà stravolta, perché logicamente se si vogliono farli in house c'è l'incompatibilità con questo lo dice anche l'IT, lo dicono tutte le leggi, c'è l'incompatibilità con l'attuale Alia Multi Utility anche se totalmente a composizione pubblica, quindi quello va totalmente stravolto per il progetto lì. Firenze e Empoli devono rompere gli indugi, devono dire chiaramente non solo che vogliono l'in-house a cui sono arrivati ora, ma che Alia Multi Utility è incompatibile con l'in-house, quindi va totalmente stravolta a partire dallo statuto. Le gestioni vanno messe fuori Alia Multi Utility. Alia Multi Utility potrebbe essere un contenitore per realizzare quello con uno statuto completamente diverso, come ho già detto, quello che la politica ha sempre chiesto, anche per avere magari una possibilità di intervento a livello regionale o una cabina di regione ulteriore.
Marco Cardone, grazie davvero, grazie a Tommaso Fattori per essere stati con noi questa mattina per questo ragionamento dopo il referendum empolese. Buona giornata a voi.
Grazie
a Tommaso Fattori, grazie a Marco Cardone. Potete rivedere questo speciale su controradio.it in video sui nostri social e naturalmente nei nostri podcast. Altre notizie con la newsline di questa mattina, tra pochissimo restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set.
Ecce Homo, Ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino AK77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra. Volti, ma non ritratti tradizionali, che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com. Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al Glu di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming su canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Controradio.
Sette minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra Newsline. Quattro giorni per conoscere e vivere la realtà dell'occupazione subita dal popolo palestinese. Si è conclusa il 6 novembre scorso la visita della prima delegazione italiana di sindaci, assessori e assessori organizzata da Arci Firenze e Ampi Firenze come parte della rete Pace Giustizia in Medio Oriente. Siamo in collegamento con la presidente di Ampi Firenze, Vania Bagni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Un momento emozionante, importante, questo primo viaggio ufficiale dall'ottobre 2023.
Assolutamente sì, è un progetto che nasce da lontano perché sul territorio fiorentino, la città metropolitana, abbiamo costituito la rete Pace e Giustizia in Medio Oriente, di cui fanno parte 80 associazioni. Poi abbiamo iniziato a lavorare con gli enti locali fino ad arrivare alla primavera di quest'anno. Abbiamo costituito la rete degli enti locali per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. La missione istituzionale che abbiamo fatto, abbiamo organizzato, sta dentro al percorso e al lavoro che abbiamo attivato insieme agli enti locali. Della rete degli enti locali fanno parte ad oggi 28, almeno quelli che hanno, diciamo, formalmente comunicato, sono 28 comuni, e stiamo lavorando insieme per riflettere attentamente su quello che sta accadendo in Palestina, su i diritti, il principio dell'autodeterminazione dei popoli, e quindi, diciamo, abbiamo riscontrato con grande soddisfazione, devo dire, attenzione e cura da parte delle nostre pubbliche amministrazioni. È un progetto che attualmente riguarda Firenze e provincia, ma noi contiamo anche di renderlo in una dimensione maggiore, proprio perché confidiamo tantissimo sulla collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Devo dire che fino ad oggi questa nostra senso di appartenenza ha trovato veramente un terreno molto fertile.
Ecco, ricordiamo coinvolti al momento i comuni di Vicchio, Calenzano, Empoli e Montesperto, che hanno partecipato in rappresentanza della rete. Avete incontrato le amministrazioni locali di Hebron, Betremme, la Ramalla e Gerusalemme, anche numerose organizzazioni della società civile palestinese. Quale situazione ci restituite? Un'occupazione, anche quella in Cisgiordania, che soffoca una normalità dei palestinesi ed è portata avanti con forza e protezione dell'esercito?
Assolutamente, la situazione, andando su quei territori, vivendo la realtà direttamente sulla propria pelle e vedendola con i propri occhi, è una situazione, una condizione peggiore rispetto a quella che noi percepiamo stando nelle nostre comode case, sui nostri comodi divani. Lì la situazione è veramente pesante, perché di fatto è una sorta di annessione della Cisgiordania a tutti gli effetti, perché il popolo palestinese è costretto a vivere in una condizione di limitazione totale della propria vita, della propria possibilità anche di muoversi liberamente all'interno del proprio territorio. Abbiamo visitato Hebron, Betlemme, Ramalla e Gerusalemme, e devo dire che abbiamo riscontrato una situazione complessa. Ci sono realtà, organizzazioni, associazioni che lavorano per rendere, come dire, quel minimo di normalità necessaria alle persone, soprattutto ai bambini, alle donne, per rendere, restituire attraverso progetti di natura sociale e di organizzazione, per rendere la vita di queste persone, queste donne e questi uomini ancora possibile. Ma fisicamente si percepisce uno stato di tensione continua, perché tra gli insediamenti dei coloni, che sono una quantità pazzesca, noi non ce la possiamo immaginare l'effetto che produce, che producono questi numerosi insediamenti, e che senso di minaccia percepiamo, no? Guardandoli anche dall'esterno. E poi è un territorio completamente limitato tra checkpoint, sbarramenti di vario genere, strade che vengono costruite, a cui possono accedere soltanto coloni e israeliani, e che occupano comunque tutto il territorio. Cioè è come se veramente ti sentissi anche te, noi europei, come dire, in una condizione di pressione psicologica, di minaccia. Ecco, abbiamo visitato ad Hebron il mercato, sì. Ecco, noi l'avevamo già viste, no? Le condizioni del mercato dentro la città, ma viverlo passandoci, sono i negozi sono quasi tutti chiusi, quindi anche l'attività commerciale che aiuta a sopravvivere le persone è assolutamente un meccanismo saltato, quindi si sta sottraendo pezzo pezzo terreno, quindi come dire spazio fisico, ma nello stesso tempo anche le possibilità di sopravvivenza.
È chiaro, abbiamo sociale, incontrato... economico, e quello che ci sta raccontando Bagni è prezioso perché ci restituisce, no? Quella che è la realtà di una situazione poco conosciuta, poco condivisa e diffusa. Infatti la missione istituzionale punta anche a raccontare attraverso eventi, poi incontri nei diversi comuni del territorio, e è stata una prima volta dopo 2 anni questa delegazione italiana di amministratori locali in visita alle istituzioni dei territori occupati, che speriamo davvero possa essere replicata. In conclusione, approfitto della sua disponibilità per chiederle anche un commento su le dichiarazioni dei giorni scorsi tramite un post pubblicato su Facebook dall'ex generale Vannacci, che ha scatenato l'ennesima polemica. Però non possiamo non ribadire e stigmatizzare la gravità di quanto dichiarato rispetto a una sostanziale riscrittura del fascismo. Per quanto riguarda la marcia su Roma, Vannacci ha sostenuto che non fu un colpo di Stato ma poco più di una manifestazione di piazza. C'è un silenzio assordante rispetto alla Lega, lo stesso Salvini, insomma non si tratta di mere boutade da social, sono affermazioni gravi sia dal punto di vista istituzionale che politico, che sicuramente democratico.
Allora, io credo che oramai Vannacci sta dentro a quel contesto in cui siamo all'assurdo, e ci ha abituato lui insieme a tanti altri come lui, e come dire, si sono costruiti un personaggio, vanno, sparano così in alto le loro parole senza senso, ma credo che la cosa più preoccupante. Pronto?
Eccoci, la sentiamo.
Ecco, più che altro penso che questa manipolazione della memoria in realtà indebolisce e quindi rappresenta il prodotto di una democrazia che è in crisi, di una democrazia dove oramai la polarizzazione politica e la disaffezione alle istituzioni e la crisi culturale sono veramente il prodotto di questa roba, o la causa, se vogliamo, dipende da quale punto la vogliamo guardare. Io credo che si debba veramente fare un salto di qualità tutte insieme, perché è un problema politico serio. Noi dobbiamo non limitarci a correre i Vannacci del momento, ma dobbiamo lavorare perché questo allarme per la nostra democrazia in qualche modo deve essere contrastato, e soprattutto noi dobbiamo difendere la verità e con coraggio assolutamente rigettare tutte queste sciocchezze e strumentalizzazioni che personaggi come Vannacci, e ripeto non soltanto lui, portano avanti. Si sono creati questo spazio, purtroppo c'è delle debolezze, no? Nella nostra sistema democratico, e questa crisi e queste debolezze poi si esprimono in questa assurde, tra l'altro dico anche domandarsi qual è la competenza di Vannacci per riscrivere la storia, inseguire quest'uomo che le dice sempre più si esprime sempre in modo più assurdo. Io credo sia anche è stucchevole e forse bisogna concentrarsi su ben altro invece che inseguire questa roba, insomma, e sostenere con forza, ecco, un altro aspetto importante è sostenere con forza la cultura democratica, coltivarla ed educare soprattutto le nuove generazioni al dubbio, perché quando ci sono si esprimono situazioni come quella di questi giorni di Vannacci, insomma, le persone anziché ascoltare in qualche modo possano personalmente, individualmente reagire e respingere questa roba. Quindi si tratta sempre di un'educazione che formi coscienze critiche, non tifoserie ideologiche.
Grazie anche per queste riflessioni. Salutiamo Vania Bagni, presidente di AMPI Firenze. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti e a tutti voi.
Destiny with paper. He talks about later. He said, son, I'll make you a man. All the women will understand. So get the pen back in your hand and start signing. So don't look or talk at me. I'll do something you won't foresee. Before they dropped, but that isn't. No, that isn't me. You better listen to the kids. We know where it's at and is. So keep your money and your wits. So don't look or talk at me.
Alle 9:20 minuti dedichiamo un ultimo approfondimento a un'iniziativa portata avanti dagli studenti per la Palestina. Al campus sociale di Novoli si è svolta ieri pomeriggio un momento di discussione aperta e parallela al comitato etico dell'Ateneo Fiorentino. Contro comitato etico, questo è il titolo dell'evento. Noi salutiamo Sofia Vinci di Studenti per la Palestina. Ben trovata, buongiorno Sofia.
Buongiorno a tutti.
Qual è lo spirito dell'assemblea di ieri e quali contenuti sono emersi di pressione nell'ambito di una mobilitazione che portate avanti da tempo nei confronti degli organi di Ateneo perché prendano posizione contro il genocidio del popolo palestinese?
Quello, insomma, lo spirito di ieri era un po' in controtendenza all'indirizzo d'Ateneo, quindi che ci vuole proporre sempre di più un'estrema burocratizzazione di questo processo. Noi chiediamo lo scioglimento di tutti gli accordi con le istituzionali, con le università israeliane e con enti coinvolti a vario titolo nella produzione di guerra, cioè nella produzione di armi, ecco. E l'Ateneo continua a delegare la sua presa di responsabilità, soprattutto il Senato accademico, che invece dovrebbe essere l'organo più politico, continuando a dire di non poter prendere decisioni del genere, di che sono politiche, e appunto delegando a altri organi, altri strumenti come quello del comitato etico, che è, per chiarire, un gruppo di tecnici, quindi un gruppo di qualche professore e dottorando scelto, insomma, con dei criteri un po' arbitrari, comunque è un comitato indipendente però di tecnici, che deve valutare questi accordi uno a uno. E la nostra paura era che ovviamente una valutazione esclusivamente tecnica non bastasse per fare una valutazione onesta, diciamo, che contenga anche elementi di contesto, di insieme, e sulle università specifiche con le quali abbiamo accordi, e sulla società israeliana in generale, e quindi che non si possa scindere una valutazione tecnica da una valutazione politica. Per questo abbiamo pensato di fare un controcomitato in incontro tendenza, portando anche noi studenti le nostre istanze, quindi le nostre fonti che dimostrano tutto il lavoro che abbiamo fatto di ricerca riguardo questi accordi, queste università, e abbiamo invitato anche i membri di questo comitato.
Ma quindi voi, anche voi stilerete, elaborerete, diciamo, un documento che poi presuppone anche che venga preso in considerazione nella prossima seduta del Senato accademico, se non sbaglio il 19 novembre.
Esatto, sì, anche noi formeremo la nostra istruttoria, diciamo, perché noi appunto non abbiamo rappresentanza all'interno di questo comitato, quindi non sappiamo che cosa verrà prodotto. Comunque poi porteremo entrambe le nostre fonti e le nostre visioni, non lo so, che io comunque spero saranno il più simili e oggettive possibili, perché comunque i dati alla mano sono quelli, e sono, insomma, molto preoccupanti per quanto riguarda le università israeliane, al prossimo Senato accademico del 19, dove poi tutti i membri del Senato prenderanno una decisione e voteranno in modo autonomo.
E allora, grazie a Sofia Vinci, grazie agli studenti per la Palestina. Aggiorneremo sul percorso che porterà a questo importante appuntamento all'interno dell'Ateneo Fiorentino. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buona giornata.
Ora!
9:27 minuti, Alessandro ci chiede ulteriori informazioni su gli studenti per la Palestina. Hanno tenuto un'iniziativa al campus sociale di Novoli ieri, un momento di discussione aperta e parallela a quella del comitato etico dell'Ateneo, che si è riunito in seduta straordinaria in questi giorni per stilare un documento consultivo che riguarda gli accordi che l'Università degli Studi di Firenze intrattiene con le università israeliane. Ecco, stanno elaborando un controdocumento, appunto gli studenti. Tutto questo confluirà nella prossima seduta del Senato accademico il 19 novembre per far pressione e chiedere la rescissione degli accordi. Questo al momento, intervista integrale che potete riascoltare su controradio.it, come tutte quelle che abbiamo realizzato questa mattina in Newsline, a partire dai commenti, la cronaca politica, le prime riflessioni sulla nuova giunta Gianni Bis, ma anche sul referendum di Empoli sulla multi-utility, speciali integrali in podcast. E chiudiamo con ricordandovi della chiusura del tratto della 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma a causa di un mezzo pesante in fiamme questa mattina alle 3:30. All'interno del tratto chiuso restano diversi chilometri di coda che defluiscono in corsia di sorpasso, 4 invece chilometri di coda al casello Firenze Sud, dove è stata istituita l'uscita obbligatoria. Sono le 9:28 minuti, è tutto per la nostra Newsline, ci risentiamo con le notizie e la cronaca alle 12:45. dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Le notizie delle 9:30. È scoppiato un incendio in un edificio abbandonato a Torcervara, alla periferia di Roma. Sul posto si trovano i vigili del fuoco. All'interno della struttura ci sono delle persone che occupano